fácil. Dunque, al di là dell'aver visto tutto il, o perlomeno buona parte degli strumenti di sociologia generale che possono darvi un qualche orientamento nella comprensione della realtà, abbiamo cominciato a occuparci più in particolare di tutta una serie di rappresentazioni, di una serie di modi di considerare il corpo, la corporeità e il nostro, quindi, essere esseri complessi, spirituali e materiali in qualche modo, un po' più sofisticati di quelli correnti nel complesso. Abbiamo cominciato a vedere, se vi ricordate appunto, che ci sono delle possibilità di comprensione della realtà in generale, della specifica realtà del corpo, che sono un po' diverse da quelle alle quali siamo abituati. Quelle alle quali siamo abituati sono perfettamente rappresentate da questi pannelli che abbiamo qui davanti, nel senso che noi siamo abituati a considerare il corpo un po' come una macchina, se vi ricordate. Ovvero sia a pensarlo composto di elementi che sono l'un l'altro in un certo tipo di rapporto e di relazione. Questo tipo di rapporto e di relazione è ottimizzabile e di conseguenza laddove non funzioni c'è modo di metterci le mani in modo quasi meccanico. Avevamo parlato effettivamente di meccanicismo, probabilmente avevamo cominciato a discutere di questo discorso. Che cosa vuol dire? E come lo comprendiamo, soprattutto, e perché ci interessa? Questi sono argomenti piuttosto importanti. Credo di avervi accennato che nella seconda metà del Seicento c'è un cambiamento abbastanza radicale nel modo di conoscere il mondo. Si afferma quella che conosciamo, che poi abbiamo chiamato, perché segue come definizione, rivoluzione scientifica. Okay. Vuol dire che a un certo punto, per motivi che vi avevo, credo, pure quelli accennati, ovvero sia per un problema di autorità e quindi di infrazione dell'omogeneità culturale del mondo occidentale con la riforma protestante, il vecchio modo di dare un fondamento ai discorsi del conoscere non funziona più. Il vecchio modo di dare il fondamento ai discorsi del conoscere era la famosa autorità precedente, quello che ancora oggi chiamiamo ipse dixit. Cioè, siccome l'ha detto qualcuno, allora è vero. Siccome l'hanno detto i grandi filosofi antichi, allora noi ci fidiamo. Questo discorso però funzionava molto bene appunto fin quando l'universo di comprensione era uno, cosa che dura fino ai primi del Cinquecento di fatto, no? Fino ai primi del Cinquecento c'era la filosofia scolastica, c'era la religione cattolica, c'era tutto un insieme di condivisioni e di certezze che permettevano di dire, allora, siccome ha detto Tommaso d'Aquino è vero. Nel momento in cui però Lutero inizia la riforma, chiaramente non proprio subito ma pian piano nel tempo, ci si rende conto che per una grossa parte dell'Europa, per esempio, invocare l'autorità dei cattolici non funzionava più, perché i cattolici sbagliavano. C'era lo scisma effettivo, c'era tutto un altro modo di considerare il mondo. Oltretutto le università in quel periodo cominciavano a mostrare un po' la corda per quello che era il vecchio modo di fare, che era un modo di fare farraginoso, estremamente pedante, estremamente complicato, anch'esso fortemente intriso di religione, perché vi ricordo che lo studioso universitario si chiama chierico non a caso, ma si chiama chierico perché effettivamente prendeva i voti, quindi era fortemente implicato con la religione cattolica. Quindi tutto questo porta a cosa? Alla ricerca di un nuovo modo di conoscere, di una nuova strategia per poter dire questo è vero, quindi da questo parto e vado avanti. E come si fa? Si fa attraverso la scienza, quella che noi, cioè l'inizio di quella che noi conosciamo come scienza, quindi un sapere che diventa empirico, che vuol dire che comincia a fare esperimenti, che comincia a fare delle ipotesi e a metterle alla prova, a misurare tutta una serie di cose che fino ad allora non erano state fatte. La filosofia non lo farà mai, ancora oggi la filosofia non si mette alla prova in modo concreto, tant'è vero che questa è una delle grandi differenze con la sociologia, credo di avervelo detto. La sociologia invece in qualche misura, con tutti i difetti che questo può implicare, ma testa le sue ipotesi, dicendo potrebbe essere così, come faccio a vederlo se è vero attraverso questo, questo e quest'altro conto con questi dati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista anche la sociologia è fortemente influenzata. Perciò c'è la scienza, come dicevamo. La scienza che inizialmente non deve essere pensata come quella che noi conosciamo oggi come scienza, evidentemente, perché è un tentativo, no? Quella che allora si chiama filosofia naturale. Quindi si fonda su tutta una serie di nuove pratiche, di nuove scoperte fondamentali che avvengono in quel torno di tempo. Vi faccio presente, vi ricordo che in quel periodo storico vivono grandissimi scienziati come Newton, Galileo, Leibniz, tutta una serie di persone che mettono a punto il sapere col quale ancora noi oggi lavoriamo. Leibniz e Newton, per esempio, si disputano la scoperta del calcolo matematico, di tutta quella matematica che noi oggi usiamo correntemente per i computer, eccetera, eccetera, comincia da allora. E ovviamente permette una potenza di calcolo, permette una formulazione di ipotesi completamente diverse da quelle che si erano avute fino ad allora. Non a caso Copernico e Galileo e tutti gli altri in questo momento cominciano finalmente a proporre il famoso paradigma eliocentrico. Vi ricordo che fino adesso vigeva il paradigma tolemaico, che risaliva ai primi secoli dell'era cristiana e si era perfettamente ambientato all'interno del pensiero anche della Chiesa, e che quindi effettivamente il proporre un nuovo paradigma era una questione anche piuttosto spinosa da un punto di vista di sanità personale. Vi ricordo che Giordano Bruno viene bruciato nel 1616, Galileo viene costretto a correggere il tiro rispetto a quanto affermava da un tribunale ecclesiastico, insomma tutta una serie di scontri abbastanza significativi all'interno della cultura occidentale, che segnano cosa? Evidentemente il tentativo della scienza di affrancarsi dalla tutela religiosa. La scienza comincia a immaginarsi capace di interpretare il mondo in modo più o meno autonomo. Dico più o meno perché vi ricordo che in questa fase gli scienziati non sono come Pier Giorgio Di Freddi oggi, o come Margherita Hack, o come comunque la gran parte di quelli che conosciamo, ma sono ancora perfettamente inseriti nel sistema di conoscenza e di fede cattolica. Solo che pensano di essere più bravi dei preti. Vi ricordate che Galileo dice il libro di Dio è scritto con caratteri matematici, no? E quindi lo scienziato è in grado di leggere il libro della natura meglio degli altri, che lo interpretano con una serie di tradizioni, con una serie di superstizioni, con una serie di affermazioni non verificabili. Noi leggiamo meglio il libro di Dio perché abbiamo degli strumenti che ci permettono di farlo. Quindi, come vedete, è forse piuttosto una lotta interna per la supremazia che non un'opposizione netta. Poi questa verrà dopo, no? Quando abbiamo visto che la religione comincerà a perdere terreno e ad essere soppiantata da altri tipi di preoccupazione. In questo periodo nasce l'economia, la prima economia, ovviamente in modo ancora estremamente nucleare, ma le prime applicazioni della matematica a questo discorso, insomma ci sono tutta una serie di cose. E com'è il sapere scientifico che viene affermandosi? Di fatto è un sapere meccanico, quello è il punto della questione, ovvero sia è un sapere che pretende che la meccanica che si sta mettendo a punto, perché vi ricordo che questo è il periodo appunto in cui Galileo, Newton, Hooke e tutti gli altri scoprono le prime leggi della meccanica, no? La meccanica dei corpi celesti, non a caso, i gravi che cadono, l'accelerazione, il movimento, insomma tutte quelle che sono le fondamenta della fisica moderna sembrano il modo per comprendere tutto. E di conseguenza cosa accade? Che tutto viene interpretato alla loro luce. Quindi anche il vivente, noi, veniamo interpretati, da Cartesio in particolare, che anche lui in questo periodo mette a punto i suoi modi di vedere il mondo, come automi. L'automa è una delle figure che meglio traduce questa preoccupazione anche immaginale. L'automa sarà ricorrente in tutta la scrittura, in tutta la narrazione del periodo, assumerà delle forme variegate che poi adesso andiamo a vedere perché sono la fine del saggio, ma comunque comincia anche col golem, con tutta una serie di manifestazioni di creazione letteraria che però ruotano attorno a questo discorso, ovvero sia l'automa in qualche modo è la creazione umana di qualcosa che si muove, di qualcosa che è in grado di fare indipendentemente, e diventa lo schiavo poi, di fatto, no? Viene immaginato subito come colui che può soffrire al posto dell'uomo. Robot è una parola che deriva dal cecoslovacco robota, che vuol dire schiavo. Noi lo usiamo correntemente, ma di fatto il punto è quello. Quindi, come vedete, c'è una continuità culturale piuttosto significativa da allora fino ad oggi. E quindi cosa dice Cartesio? Dice, per esempio, che tutti i fenomeni della vita sono di fatto determinati da meccaniche. Quindi il nostro corpo si muove perché il sangue è fatto di minime particelle che rimbalzano le une contro le altre, e in questo rimbalzare generano movimento. Abbiamo visto e rivedremo comunque meglio che afferma che la materia e lo spazio sono assolutamente soltanto estesi, quindi sono solo misurabili senza nessun'altra caratteristica, e che quindi, insomma, di fatto la vita che noi, come noi la vediamo, salvo la parte spirituale che è salva, no? La famosa res cogitans, è un immenso sistema di rapporti meccanici. Ovviamente all'interno dei rapporti meccanici esiste anche una spiegazione privilegiata, che è la spiegazione lineare di causa-effetto. Da dove parte? Che se io applico una spinta a un corpo, il corpo si sposta. Tanto per dirne una, no? Quindi noi cominciamo a interpretare il mondo in termini di rapporti causali lineari. Allora, se io faccio A, accade B. Se io stacco un pezzo da una parte, casca. Se io rinforzo un supporto, non casca. Cose abbastanza semplici in ultima analisi, che possono andare bene per la costruzione, per l'ingegneria, per quello che vi pare, ma sono un po' più complicate da digerire per quanto riguarda, per esempio, invece l'interazione sociale, il funzionamento del corpo e della vita stessa, il modo in cui inserirsi e ad avere a che fare con la natura da un punto di vista di coltivazione, di impianto, eccetera, eccetera. Quindi noi di fatto entriamo nella modernità, o ci approssimiamo alla modernità, con questo arsenale teorico. Immaginiamo il mondo come meccanico. Come vi dicevo la volta scorsa, le lezioni scorse, questo ci porta a concepire certi modi di metterci in rapporto col mondo stesso. Come vi dicevo, quello è perfettamente meccanico. Allora, che c'abbiamo? Il corpo fisico è fatto di parti molli e parti dure. Le parti molli sono fatte in un modo, le parti dure sono fatte in un altro. Come sono fatte, come le chiamo, come le catalogo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo approccio, come vedete, è un approccio meccanico. Allo stesso modo, allora, se io devo intervenire sull'osso X, interverrò sull'osso X con lo strumento Y, che è quello meglio formato per poter servirmi a questo scopo, lo farò in modo che il funzionamento dell'osso torni ad essere quello che doveva essere, insomma, tutto un ragionamento fisico. Ok? Quindi capite che non è casuale che noi si tratti il corpo in questo modo. Noi si tratta il corpo in questo modo perché ragioniamo, abbiamo cominciato a studiarlo in modo serio, pregnante, in quel tipo di ottica. Chi di voi segue un po' l'arte, chi viaggia e va a vedere, saprà che in questo periodo moltissimi dei grandissimi pittori, che di cosa dipingono? Lezioni di anatomia, no? Renoir, Rubens, tutta una serie di grandissimi autori fanno quadri di questo genere, perché in questo momento finalmente, no? Cosa significa? Che stiamo cominciando a sapere come funziona il corpo. Prendiamo un cadavere, lo dissezioniamo e studiamo cosa accade all'interno del cadavere. Nello stesso tempo mettiamo a punto degli strumenti che ci servono per fare questo. Come vi avevo detto l'altra volta, gli strumenti che per noi sono oggi ovvi, nel momento in cui compaiono non sono ovvi per niente. Tant'è vero che il bisturi, per esempio, ha una lunga storia di difficoltà e di problemi nel suo utilizzo, perché era effettivamente richiedeva una manualità diversa dal solito, perché aveva delle potenzialità molto pericolose per molti versi, perché sì, tagliare, devi sapere come tagliare, perché se tagli troppo, sì, ovviamente di necessità di attenzione nell'essere maneggiato. Insomma, diciamo che andare a vedere la storia del bisturi è molto interessante per molti versi, perché ti fa capire tutta una serie di cose che invece tu tendenzialmente dai per scontate, perché guardi Grey's Anatomy e vedi quelli che fanno i trattini puliti, precisi, succhiano, fanno tutto normale. Ecco, per arrivarci c'è voluta l'ira di Dio. Non è così ovvio. Ancora oggi, spesso e volentieri, certe pratiche sono sperimentali. si fa, si vede che succede, ma non è detto che lo si sappia. In quel periodo erano molto più snelli da questo punto di vista, per cui aprivano, scuoiavano, squartavano uomini, cadaveri, cani, tutto quello che capitava, insomma era un po' un mezzo finimondo per certi versi. Ad ogni modo, come vi dicevo, l'approccio meccanico. L'approccio meccanico per molti versi ci è rimasto. Ci è rimasto perché vi ricordo, se noi andiamo oggi come oggi a vedere il modo in cui parliamo del corpo, il modo in cui parliamo della vita, il modo in cui parliamo del nostro essere, vediamo che usiamo ancora oggi metafore meccaniche. No? Il cuore è il motore, e se succede qualcosa hai bisogno di ricambi, e via discorrendo in questo modo. Quando parli del corpo, spesso e volentieri lo paragoni a una macchina, probabilmente a una macchina di Formula 1, perché voi parliamo di cose sofisticate, certo difficilmente ti paragoni a una 500, però quando stai poco bene dici mi sento una carretta, quindi tutto sommato anche lì ci sei abbastanza. Ma insomma diciamo che il nostro immaginario sul corpo è un immaginario che gioca molto sul tema della meccanica. È soltanto casuale questo o c'è un qualche altro motivo? Fondamentalmente c'è una qualche connessione tra questa prevalenza dell'approccio meccanico, è semplicemente una coincidenza storico-temporale, oppure c'è qualche altra cosa che ha portato a questo tipo di sviluppo? Ecco, per certi versi è pensabile che ci sia anche qualcos'altro, nel senso che come comprendiamo la macchina noi? Perché la macchina ci affascina tanto? Noi siamo una cultura macchinista, come direbbero i francesi per certi versi. Siamo una cultura che costantemente genera nuove macchine, è affascinata dalle nuove macchine, spesso e volentieri ritiene che le macchine stesse la metteranno al riparo e la salveranno da quello che sta accadendo, no? Quindi insomma di fatto abbiamo un rapporto con le macchine estremamente complicato, non è così semplice. Sappiamo che le macchine ci minacciano anche, no? Pensiamo ai robot. Se voi prendete la narrazione dei robot, saprete che i robot sono sempre degli oggetti con i quali ci si mette in rapporto in modo attento, no? Pensate al film Io Robot, non so se l'avete visto recentemente, le famose tre leggi della robotica di Asimov. Nell'immaginare i robot non è sempre tutto così semplice. Non so se avete mai visto Battlestar Galactica, tanto per dirne un'altra, i siloni e tutte queste cose. Insomma, noi abbiamo interi filoni di narrazione di science fiction, di fantascienza, dove le macchine prendono il sopravvento e ci rovinano. Pensate a Transformers, pensate a quell'altro benedetto, come si chiama? Io Robot è uscito recentemente, ma c'è tutta quell'altra saga di quello che torna dal futuro, che è terribile, che mo me sfugge. Ecco, Terminator. Insomma, come dire, abbiamo tutto. No, Matrix. Insomma, nella storia recente dell'immaginario verso le macchine, noi abbiamo un rapporto con queste macchine per niente tranquillo, insomma dovrebbero essere, come dire, i nostri servitori, e poi normalmente ci mettono i piedi in testa e non si sa dove si va a finire, dentro un baccello per generare energia elettrica, noi schiavi mentre loro si fanno gli affari loro, insomma tutta una serie di cose che in qualche modo segnalano un disagio nei confronti di questo discorso. E perché allora quindi la macchina ci affascina così tanto? Allora qui dobbiamo ragionare un po' sulla nostra posizione nel mondo, termini forti ma ci stanno tutti, nel senso che uno dei grandi problemi dei quali credo di avervi già accennato, che è all'uomo e che viene messo più o meno in macchietta tante volte, non so se vi ricordate con Rado Guzzanti, con la famosa storia di quello che sono, dove andiamo, c'è grossa crisi, ecco, però di fatto le domande sono sempre quelle. Cioè l'uomo da che ha preso coscienza di sé, e questo accadeva un sacco d'anni fa, apro e chiudo una piccola parentesi, se vi capita di andare a Roma, al Palazzo delle Esposizioni c'è una mostra sull'Homo Sapiens bellissima, che è curata da Luca Cavalli Sforza, che tra l'altro è uno dei massimi esponenti della genetica delle migrazioni e delle popolazioni, e traccia tutta l'evoluzione dell'essere umano dai primi antenati più remoti fino ad oggi, ma devo dire che è fatta veramente molto molto bene, perché se vi capitasse vi inviterei ad andarla a vedere. Come si dice, a un certo punto, 12.000 anni fa, dei 5 tipi di uomo esistenti rimaniamo solo noi, Loro dicono che è un caso, io ed altri miei colleghi pensiamo che sia il primo genocidio che abbiamo messo a punto già allora, però comunque insomma ci sono tutta una serie di cose e di notazioni estremamente interessanti. Ma ad ogni modo, quindi sin da quando cominciamo a prendere coscienza e quindi cominciamo a parlare, cominciamo a pensarci, cominciamo a disegnare sulle pareti, eccetera, eccetera, la grande questione è chi siamo e che stiamo a far qua. Ovvero sia l'uomo, per questa sua peculiare situazione, che sembra essere unica finora nell'universo, che ci risulti perlomeno, è il primo essere che si interroga su se stesso e ha delle difficoltà a trovare risposte, evidentemente. Perché? Perché non sa come è stato fatto. Ci sono delle narrazioni in proposito. Certo, sappiamo che siamo noi perlomeno sappiamo che siamo stati fatti a immagine di Dio, ma cosa questo significhi? Perché questo sia stato fatto, quali fossero i progetti, eccetera, 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 rimane avvolto in un problematico mistero. Quindi, diciamo che la nostra posizione nel mondo è sempre estremamente precaria, sempre estremamente labile, sia per la coscienza della mortalità della quale abbiamo parlato, sia anche per, spesso e volentieri, l'incapacità di capire perché, cioè che stiamo a fare qua. C'è uno scopo oppure è casuale? Ci siamo finiti per sbaglio oppure dovremmo fare qualcosa? Tutta una serie di questioni che sono un po' complicate da risolvere. Soprattutto non sappiamo come siamo fatti. Cioè, adesso lo stiamo cominciando a scoprire, ma per millenni non l'abbiamo saputo. Eravamo lì, succedevano cose, lo stesso rapporto tra rapporto erotico e partorire e il proseguimento della vita ci vuole un po' prima di metterlo a fuoco, non è così ovvio, a noi ci sembra tutto chiaramente lineare, ma l'animale che comincia a capire qualcosa, si nasconde sotto gli alberi quando tuona, eccetera, eccetera, prima di vedere che c'è una connessione immediata tra una certa cosa e un'altra, ci mette un po'. Quindi insomma diciamo che questo discorso rimane abbastanza complesso e ci crea disagio, ci crea difficoltà. Questo nella macchina non accade. Siamo noi che facciamo la macchina. Quindi sappiamo come è fatta, sappiamo come rimetterla a posto, sappiamo perché è stata fatta. Quindi, come vedete, la macchina in un certo senso diventa un modo per sublimare la nostra incertezza. Noi non sappiamo dove veniamo, non sappiamo come siamo fatti, non sappiamo quanto dureremo, ma quello che facciamo sì. Quindi il nostro atteggiamento nei confronti dell'artefatto è un atteggiamento da creatori. Non è più il prendere la pietra che già c'è e usarla per come rudimentale strumento, ma è modellare la pietra. O addirittura trovare nuovi materiali difficili da elaborare con i quali sagomare cose. Quindi il nostro ruolo è sempre più un ruolo di creazione. Come vedete, perciò, questo tipo di pratica a un livello simbolico è molto importante, perché ci equipara, magari in minore, al creatore. Lui è il creatore di tutto, noi siamo i creatori di questo. Ma c'è una vicinanza simbolica. Non a caso la famosa hubris di cui parlano i greci passa anche attraverso le scoperte tecnologiche. Sapete che Prometeo, no, nella mitologia greca, è colui che ci ha dato il fuoco, che è una delle prime realizzazioni tecnologiche in assoluto, e per questo è stato punito dagli dèi, perché l'uomo a quel punto poteva anch'egli cominciare a comportarsi in modo divino. Quindi nel sottofondo di questo discorso, nella creazione e nella generazione di questi apparecchi, da un punto di vista immaginale, quindi non razionale spesso e volentieri, ma un po' più così nascosto, un po' più profondo, un po' meno evidente, c'è una componente di tensione verso il divino. C'è un modo per equipararsi nel ruolo del creatore, c'è il demiurgo, c'è colui che genera le cose. Non a caso il nostro generare, il nostro costruire va verso, sempre più verso cosa? Verso una similvita. Le macchine a un certo punto cominciano a muoversi da sole, non è la stessa vita che abbiamo noi, però sono cose che si muovono e vengono costruite in forma umana. I primi robot sono questo, la prima macchina che trovate menzionata nel saggio è un artefatto che ricorda un uomo. Perché? Perché ci sembra simpatico? Certo, probabilmente perché è utile, perché è la prima cosa che ci viene alla mente, ma anche perché, come Dio ha costruito a sua immagine noi a nostra immagine costruiamo le macchine. Non so se vedete i sentieri del simbolo. Non è detto che questo debba essere evidente, però nell'immediato proporsi ci viene così, con calma. Poi arriviamo a Star Wars e a quelle specie di aspirapolveri che camminano e fanno bip, che non hanno più niente di umano. Però nella prima fase, nella prima rappresentazione dell'automa, l'automa ha sembianze umane. Quindi replica, in un certo senso, il gesto della creazione iniziale. Come Dio prende la polvere e vi soffia la vita, noi prendiamo altri materiali e in qualche modo li facciamo muovere. Quindi capite che c'è, da un certo punto di vista, spesso e volentieri, questa tensione. Pensate alla fiaba per eccellenza della modernità, Frankenstein. No? Qual è l'idea? Che tu prendi i pezzi di tante macchine rotte, le riassembli e a quel punto riesci pure a metterci la vita dentro. Però lì siamo già in un'immaginazione elettrica, se vi ricordate. Ci sono i fulmini, no? Uno dei grandi maestri del pensiero simbolico, che è Gilbert Durand, di cui vi ho già parlato e che trovate menzionato ogni momento, dice: se noi avessimo cominciato a immaginare con l'elettricità e non con la meccanica, vivremmo in un altro mondo. È probabilissimo, perché l'elettricità è molto meno ovvia, è molto meno semplice della meccanica. Perciò capite quindi che il nostro rapporto con la macchina è un rapporto anche giocato su altri registri che non quelli semplici della strumentalità. Sì, la macchina mi serve, certo, per carità, mi serve. Però non è solo questo. La macchina mi serve nel momento in cui io la creo, ho una soddisfazione che va oltre il semplice risultato del farle fare quello che vorrei fare io o essere potenziato nel farlo, ma un risultato simbolico e immaginale che mi mette quasi alla pari del creatore. Tanto è vero, tanto per continuare su questa linea, che man mano che noi otteniamo dei risultati tecnologici, man mano che le nostre capacità aumentano, aumenta anche la mira dei nostri interventi. Prima correggiamo quello che possiamo, spostiamo una collina, poi la cancelliamo, poi la perforiamo, poi la montiamo da un'altra parte, poi fermiamo il mare, poi fermiamo i fiumi, poi ridistribuiamo le acque, eppure questi sono gesti, se sentite l'eco, sono gesti divini. Chi è che ha aperto le onde, le acque del Mar Rosso? Sempre Dio, quindi stiamo sempre lì. Più o meno noi abbiamo una forma di emulazione. E questo ci può anche spiegare un altro problema, che non è così evidente, ovvero sia il perché tutto sommato la religione con la scienza si prenda poco. Perché evidentemente la scienza, soprattutto nelle nuove manifestazioni, quindi nei nuovi tempi, in questi nuovi, negli ultimi secoli, non è per niente umile. Perché qual è l'idea che guida spesso e volentieri i nostri passi, le nostre ricerche, eccetera? Che la natura sia imperfetta e vada migliorata. Allora noi scopriamo come funziona e poi cominciamo a togliere quello che non va e ci mettiamo quello che secondo noi ovviamente è meglio. Questo però cosa implica? Che l'atto iniziale di creazione non fosse perfetto. Cioè, di chi è la colpa se la natura è imperfetta? In ultima analisi, senza dirlo, di Dio. Se l'ha fatta lui la natura, allora se io devo, in un certo senso, essere coerente con un pensiero religioso, io non dovrei intervenire, no? Pensate ai testimoni di Geova, per esempio. Se io credo effettivamente che ci sia una mano divina dietro tutto ciò che accade va bene, anche se a me non pare, anche se ci sono delle epidemie, anche se ci lascio le penne, e probabilmente i famosi progetti divini che non vedo, no? Le vie del Signore infinite, contemplano questa cosa che accade. Nel momento in cui io invece queste cose comincio a combatterle, sono in una situazione complessa. Cioè, oggi non lo vediamo per niente, ma pensate all'inizio, pensate come mai gli scienziati venivano bruciati. Perché gli scienziati effettivamente, anche senza dirlo, magari senza accorgersene in prima battuta, implicavano che c'erano dei difetti. E questi difetti a chi diavolo li vogliamo riportare? Chi è che ha creato tutto? Capite? Che quindi nell'atteggiamento non solo noi in un certo senso critichiamo più o meno implicitamente l'operato di Dio, ma pretendiamo pure di essere più bravi, perché noi siamo in grado di correggerlo in meglio. Quindi vedete che le tracce simboliche di questo ragionamento, ciò che designano questi significati, è una presunzione immensa. È un nostro, come dire, pompare il nostro ruolo sempre e sempre di più. Come vi ho detto, non a caso, in questo momento storico, quindi sull'onda di tutti questi avvenimenti, chi esce, chi emerge? La figura del soggetto, che è finalmente l'uomo che si erge contro. No? Pensate all'idealismo tedesco. Il soggetto dell'idealismo tedesco, l'io dell'idealismo tedesco, è il titano. È quello che s'alza contro Dio e dice: no, io faccio questo, lo faccio io, non servi tu. Oggi posso, capite? Quindi da una sottomissione fatalistica a quello che era appunto le vie del Signore, passiamo a una lenta ma inesorabile rimonta, fino ad arrivare al punto di dire: no, noi siamo meglio, noi possiamo fare la vita. Non so se avete sentito le nuove strategie, i nuovi esperimenti che si stanno facendo sul DNA, sulla generazione di nuovi batteri, sulla replica, sulle clonazioni. Tutto questo costante andare a lavorare sulla radice ultima della questione, cosa vuol dire? Vuol dire che quando finalmente saremo in grado di fare la vita, finito, non servirà più niente, faremo tutto da soli. Quindi c'è, come vedete, un atteggiamento estremamente oppositivo nei confronti della creazione. E quindi, di nuovo, un'altra delle radici della crisi ambientale. Noi l'ambiente ormai lo usiamo e lo modifichiamo a nostro sghiribizzo, a nostra misura, senza porci problemi di eventuali logiche ulteriori, no? Questo però a cosa fa riferimento anche? A un sapere certo. Come abbiamo detto, come abbiamo visto, la scienza a un certo punto si pone come sapere che è in grado di dire, correggere, prevedere, modificare, migliorare, eccetera, eccetera, eccetera. È un sapere che ha perso in qualche misura la cognizione del suo essere fallibile, come abbiamo visto. Vi ricordo che lo stesso Newton, che appunto viene spesso e volentieri portato come padre della scienza, ma insomma ci vuole una certa fantasia se conosci il personaggio, diceva cosa? Che il nostro sapere sarebbe stato nient'altro che una serie di isole di cose note in un oceano di mistero. Cioè loro non avevano mai pensato di poter sapere tutto. Capite? Siamo noi che continuiamo a pensare che a volte si sappia tutto, e quindi a volte diciamo che certe scienze sono finite, che non c'è più niente di nuovo da sapere, che ormai le cose si conoscono, dopodiché si scopre dopo 3, 4, 5 anni che invece era tutto sbagliato e dobbiamo ricominciare. Ma è che siamo de goccio, fondamentalmente. L'idea generale però tradisce un atteggiamento, ovvero sia tradisce il nostro atteggiamento per cui noi sappiamo. E dall'alto del nostro sapere sempre più preciso e perfetto possiamo quindi correggere. Non ci poniamo problemi ulteriori, non ci poniamo i problemi degli OGM, per esempio, che tipo di problemi possono generare su scala planetaria quando questi semi vanno fuori e si uniscono a tutto il resto. Non ci poniamo il problema di cosa possono creare tutti quanti i kit di sintetizzazione del DNA che girano su internet e che puoi comprare per pochi spiccioli per generarti il tuo batterio, finché qualcuno non crea il famoso batterio dell'ombra dello scorpione. Non so se avete letto il romanzo in questione, ho visto qualcosa al cinema, che è uno dei romanzi di Stephen King più importanti, che fa la famosa influenza definitiva che se gioca la gran parte della popolazione mondiale. Ma non è tanto strano pensarlo. E quello è il problema. Anche lì l'immaginazione autoriale spesso e volentieri va avanti, ma le fondamenta ci sono tutte. Le fondamenta stanno nel semplice dire che tanta gente oggi come oggi può fare cose delle quali non ha idea delle conseguenze. Possono essere tutte facili, possono essere tutte inutili, possono essere tutte bucate, ma ne basta una sbagliata e noi non sappiamo se, come e quando può questo accadere e avremo dei problemi. Però tutto questo noi lo accantoniamo perché tanto noi sappiamo. Quindi, come vedete, questa forma di presunzione, questa forma di ebbrezza quasi divina è parte integrante della nostra cultura, è quella che c'era in Prometeo, quella di Icaro, sta lì da sempre, la conosciamo da sempre, solo che adesso abbiamo i mezzi. Icaro aveva le ali con la cera, che tutto sommato lasciavano il tempo che trovavano. Noi abbiamo l'arma atomica, abbiamo i laser, abbiamo i ciclotroni, abbiamo sto mondo e quell'altro, possiamo fare un sacco di danni in più volendo. Capite? Quindi vedete che il problema della macchina è un problema che va al di là del semplice strumentale. Il problema della macchina è un problema per il quale noi, attraverso la macchina, non so se vi ricordate l'apprendista stregone, tanto per dirne un'altra, no? Tutte queste scope, quei cosi che vanno in giro e fanno un casino, ecco, quello noi spesso e volentieri lo facciamo. Allora, ecco, il problema del rapporto con la macchina non solo implica un modo di pensare il mondo a forma di macchina, ma segnala anche un nostro modo di rapportarci col mondo, secondo delle gerarchie, perché la macchina, dal nostro punto di vista, ci è sottomessa. Visto che l'abbiamo creata noi e noi siamo sottomessi a Dio che ha creato noi, la macchina fa quello che diciamo noi. Ma abbiamo dei dubbi, soprattutto, vi ripeto, a livello di fiction, a livello di immaginazione, a livello di immaginale, c'è qualcosa che non ci torna. Allora c'è 2001 Odissea nello spazio, che risale a tanti anni fa, dove sto grande computer incomincia a farsi gli affari suoi. Poi ci sono appunto Battlestar Galactica e i Siloni che improvvisamente si autodefiniscono, si autocreano, si autogenerano e vengono a farci in culo così. Abbiamo costantemente questa problematica delle macchine, di cosa vogliono le macchine da noi e perché dobbiamo stare in rapporto con le macchine e che diavolo dovremmo farne. E questo sta diventando ultimamente estremamente delicato, perché noi oggi abbiamo dei sistemi di creazione dell'intelligenza artificiale che cominciano a generare problemi. Da un punto di vista anche etico, da un punto di vista di diritto. Ci sembra strano, ma nel momento in cui effettivamente dovessimo mettere a punto un sistema di intelligenza artificiale capace di pensiero autonomo, come facciamo a considerarlo semplicemente una macchina? Abbiamo gente che ancora è una minoranza, ma porta in giro le sue bambole gonfiabili presentandole agli amici. Sto scherzando. C'è gente che vive con una bambola gonfiabile. E se gli volesse lasciare tutti i suoi averi una volta che muore, che faremmo? Vi ricordate Alberto Sordi con la io e com'era? Caterina? Io e Caterina. Ecco. Cioè, voglio dire, non prendete sempre tutto quanto come se fosse divertente, perché qui sì, c'è da ridere quando vedi il film, però il problema è lì. No? E il problema è lì nel momento in cui vedi Blade Runner, il momento in cui cominci ad avere delle macchine indistinguibili. No? Come fai a sapere se parli con una macchina o parli con un essere umano? E se non riesci a vedere la differenza, c'è una differenza? E che facciamo? Hanno dei diritti? Faremo il sindacato dei golem, come succede nel mondo disco di Terry Pratchett? Sono una serie di problemi che non abbiamo mai preso in considerazione, perché il nostro, come dire, aspirare a queste dimensioni era comunque molto immaginale. Nella prassi non c'era problema, cioè un videoregistratore difficilmente ti viene in mente che possa avere un diritto, no. Però nel momento in cui hai un computer che è in grado di autocorreggersi e risponderti, il momento in cui hai dei computer come quelli esistenti oggi per la simulazione scacchistica, che sono in grado di pensare molto meglio di te, come fai a decidere che tu sei meglio di loro?
Però i computer per la simulazione scacchistica seguono delle regole.
Certamente. Però quelli no, decisamente no. Però il modello è quello. Noi stiamo tentando di rifarlo con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un'intelligenza che impara da se stessa. E in breve, non sappiamo quando, ma è in grado di apprendere da se stessa e di evolversi. Non sappiamo in che direzione. Non abbiamo la più pallida idea. E quando si è evoluta, che gli raccontiamo? Capite? Quindi ci troviamo in una situazione che è estremamente complessa e che appunto segnala questa profonda discrepanza all'interno del sapere scientifico. Cioè, il sapere scientifico si pretende oggettivo, abbiamo visto, si pretende strumentale, però poi ottiene dei risultati che vanno ben oltre questo. Ottiene dei risultati che sono carichi di una serie di problematiche che riportano il tutto alla radice immaginale della questione. E allora, quindi, come vedete, il rapporto con la macchina è un rapporto complesso. Un rapporto estremamente complicato, il rapporto con la scienza è un rapporto molto complesso, perché ci sono tutta una serie di livelli di comprensione dell'attività scientifica, dell'attività di studio, dell'attività di messa in forma del mondo, che vanno oltre il semplice saperlo, vanno in direzione di una messa in forma, vanno in direzione di una di un'organizzazione del mondo secondo certi criteri, e quindi di un dominio del mondo anche, evidentemente. Ora, detto questo, c'è un altro aspetto delle macchine che non abbiamo ancora menzionato, che è piuttosto importante. Le macchine di solito sono potenzialmente immortali. Sono fatte di materiali che non si corrompono in modo particolarmente visibile, e laddove si corrompono sono sostituibili. Quindi una macchina in un certo senso è per sempre. Soprattutto le vecchie macchine, oggi come oggi abbiamo visto che le leggi del consumo impongono altro, e lì comunque c'è un serio problema simbolico. Ma comunque inizialmente le macchine sono un modo per sconfiggere la morte. Perché finché io posso rifare i pezzi che compongono la macchina è potenzialmente eterna. Quindi non solo so come è fatta, non solo so come funziona, ma sono anche in grado di portarla avanti indefinitamente nel tempo. Differentemente da me che sono fatto di una materia, come abbiamo visto, che invece è problematica. Il vivente s'ammala, il vivente deperisce, il vivente invecchia, il vivente muore. Il metallo no, la pietra no. Non è un caso che la grandissima parte degli antichi monumenti a cosa serviva? Serviva a glorificare l'immortalità. Pensate alle piramidi. Le piramidi sono una sfida al tempo, funziona, stanno lì da 5.000 anni, funziona. Quindi vedete che nella realizzazione anche ingegneristica, nella creazione di monumenti e di marchingegni, c'è anche una grossissima quota di sconfitta del tempo che passa. Loro sono il nostro prodotto e sono in grado di sconfiggere la morte, meglio di noi che invece purtroppo abbiamo questo grosso problema del non sapere se, come e quando, ma di essere certi che accadrà. Insomma, diciamo che le cose sono estremamente complicate. E questo si riallaccia, come avevamo detto l'altra volta, a tutto il grande filone del disprezzo della materia, no? Il disprezzo del corpo, perché il corpo, lo vediamo, marcisce. Da adito a fenomeni orribili, si decompone, viene divorato, insomma, come dire, da un punto di vista immaginale è brutale come cosa, come concezione, mentre invece la macchina no, ripeto, la macchina è un qualcosa che è puro, luminoso, luccicante, no? Tutte le nostre macchine sono scintillanti, non è casuale, perché la simbologia della luce è una simbologia divina, per cui tu compri un accessorio qualunque, appena lo compri questo, o dopodiché in breve, come dire, la questione passa, però pensate a tutta la mistica dell'alta fedeltà, del computer, delle macchine, delle motociclette, le cromature, tutto questo sono evidentemente modi per portare la luce all'interno dell'oggetto. Quindi noi dovremmo aspettarci dalla nostra cultura un costante andare verso questo tipo di discorso, verso questo tipo di macchina. E infatti lo sviluppo coerente di tutto questo cammino, qual è? Il computer. Il computer è, come abbiamo visto, anche da un punto di vista di software, se vi ricordate, 0.1, quindi tutta una serie di alternative estremamente semplici, una serie di riduzioni, una serie di capacità di manipolazione, un essere assolutamente e quintessenzialmente meccanico. Però, e qui abbiamo il problema sul quale batte il saggio, nel nostro immaginario ci sono altre macchine che non sono più così ovvie. Il cyborg, per esempio, cos'è? È un po' uomo e un po' macchina. È un ibrido. E quindi in qualche misura cosa fa? Nega questa sanzione che noi mettiamo sulla materia vivente. Perché la incorpora. In qualche modo la migliora, ma non la sopprime, non la toglie. Sta lì. E noi oggi abbiamo dei computer che sono computer biologici, su cui si sta lavorando attualmente, che funzionano con le cellule, non con dei circuiti, che sfruttano le dinamiche della vita per il calcolo e non viceversa. E quindi Come vedete, questa barriera così netta tra ciò che deperisce e ciò che sopravvive, tra ciò che è fatto da noi e ciò che invece no, non è più così netta. Quindi c'è un qualcosa nella nostra cultura che sta lentamente cambiando, ma del quale ci occupiamo nella seconda parte della lezione. Per il momento un attimo di break. Si tratta di argomenti che in Italia non tratta praticamente nessuno, però hanno una loro importanza. Allora, dato per abbastanza chiaro quello che ho detto finora, dobbiamo vedere un attimo la teoria di Durand, cioè il fondamento del ragionamento sull'immaginale, che è, diciamo, non è filosofico, c'è una componente evidentemente filosofica, ma Gilbert Durand è un autore che, come tutta la tradizione a cui si rifà, oh madonna mia, scusatemi, ma sto pennarello tanto per cambiare. Non so se vedete qualcosa, temo di no, infatti. Vabbè, comunque Durand, tanto per... Allora, l'autore in questione, diciamo che ha una cultura di quelle che si trovano raramente in giro, nel senso che va dall'antropologia alla filosofia, alla riflessologia, all'anatomia, tutto quello che vi può venire in mente per certi versi, ed è, diciamo, il titolare di un'intuizione estremamente interessante. La questione con la quale si confronta sin dall'inizio, in un testo che trovate citato, che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, è possibile classificare i simboli? Già la questione di cos'è un simbolo è abbastanza complessa, nel senso che, non so se lo sapete, ma il simbolo viene dal greco symballein, che vuol dire unire, ok? Quindi il simbolo in qualche modo è un oggetto cognitivo che va oltre l'ovvio. Esatto, permette di stabilire delle connessioni non necessariamente evidenti fra le cose, tant'è vero che se pensate, saltando di palo in frasca un pochino ma non troppo, ai poeti decadenti francesi, cosa dice Baudelaire? Dice: la realtà è una foresta di simboli, non a caso. Ovvero sia, il simbolo è qualcosa che ti permette di mettere insieme delle parti della realtà che altrimenti sembrerebbero separate. E noi abbiamo invece una cultura estremamente separatoria, visto il diaeretico negli appunti, che era un aggettivo di cui dovrei avervi parlato l'altra volta, no? La diaeresi è la separazione, esattamente, la spaltung. Quindi la nostra cultura soffre, per molti versi, di una incapacità di riunire le parti. Noi separiamo tutto, no? Dividiamo, separiamo, però poi, quando andiamo a rimettere insieme, abbiamo delle grosse difficoltà. C'è un detto inglese che forse vi avrò citato, che è quello del vedere gli alberi ma non la foresta, no? Ed è significativo, nel senso che se tu vedi solo gli alberi non ti rendi conto che l'insieme degli alberi è qualcosa di più di una somma di alberi. Ecco, invece la foresta è qualcosa di diverso dalla semplice somma degli alberi. Come la vita è qualcosa di più di un insieme di muscoli, organi e ossa. Tu ce l'hai, ma è morto. Per averlo vivo, questo essere vivo, cosa può significare? Quindi, insomma, vedete, ci sono un sacco di cose interessanti. Ad ogni modo, categorizziamo questi simboli, dice Durand. Come facciamo a categorizzarli? Lasciamo stare tutta la critica alle precedenti strategie di categorizzazione che non ci interessa. Vediamo invece qual è l'originalità della proposta di Durand stesso. Durand dice: c'è una stretta connessione tra simboli e riflessi primari. Nel senso che lui lega la nostra modalità di creazione del simbolo, il nostro dare senso al mondo esterno, a delle radici fondamentalmente fisiologiche, materiali, no? Il primo riflesso che lui prende in considerazione è la stazione eretta, che è uno dei riflessi fondamentali, diciamo, se non il riflesso fondamentale. Ci sono volumi e volumi sul come mai siamo diventati bipedi, se ci conveniva, cos'è che ci ha portato a diventarlo. Ci sono miriadi di teorie scientifiche che spiegano l'essere diventati bipedi in un modo o nell'altro, criticandosi. Attualmente non ci abbiamo le idee molto chiare, ancora ad oggi. La mostra di cui parlavo mette parecchi, chiarisce molti aspetti, ma comunque ancora la domanda del perché da una situazione di quadrupedia siamo passati a una di bipedalismo, che è complicato, è ancora una situazione, una domanda, un interrogativo che non siamo in grado di risolvere. Perché è complicato il bipedalismo? Perché il nostro equilibrio è perennemente incerto. Questa è una cosa sulla quale non riflettiamo mai, però di fatto, come dicono certi filosofi, all'inizio soprattutto camminare è rimediare di volta in volta una caduta, perché c'è sempre un momento nel quale sei instabile, laddove con quattro zampe questo problema non te lo poni mai. Noi invece siamo quelli instabili, come vedete anche sulla parte fisiologica l'instabilità è curiosamente ribadita. E vi garantisco, da una prassi ormai decennale, che imparare a stare in piedi è difficile. Cioè, noi pensiamo di essere in grado di farlo, però io faccio Tai Chi e una delle cose più difficili da fare in Tai Chi è stare in piedi. Riuscire a distribuire bene il peso, riuscire a stare solidamente sui piedi, non è una cosa ovvia, non lo è affatto, perché implica la presa d'atto di alcune parti del nostro corpo che non sono normalmente disponibili. Noi con l'articolazione delle anche abbiamo delle grosse difficoltà, non sappiamo manco dov'è, non la riusciamo a percepire, non siamo in grado di percepire i muscoli che tengono la colonna vertebrale, quindi non siamo in grado né di muoverli né di rilassarli. Cioè, abbiamo una serie di grandissime difficoltà nello stare in piedi, che impari però, di cui prendi coscienza soltanto con tanta applicazione. Tendenzialmente tutti noi pensiamo di essere bravissimi a stare in piedi. Quindi, come vedete, anche gesti semplici come quelli che appunto sembrerebbero il pane quotidiano della nostra esistenza, quando li prendi un attimo in analisi con con maggiore attenzione, si rivelano come degli interrogativi seri. Quindi il bipedalismo, vi dicevo, è una cosa, no, che pare possa essere addirittura stata all'origine dell'intelligenza, cioè non prima l'intelligenza e poi il bipedalismo, ma prima il bipedalismo e poi l'intelligenza, perché la stazione eretta ci permette tutta una serie di cose che gli altri animali non possono fare: una certa quantità di cervello, una disponibilità al movimento e all'impegno nel mondo diversa, perché hai due arti che improvvisamente sono liberi, non devono stare per terra, ma ci fai cose. Hai una distribuzione degli organi, un assetto, tutta una serie di cose, tutta una serie di meccaniche anche di autoconservazione delle temperature, l'esposizione al sole, insomma, tutta una serie di cose estremamente complesse che ti permettono di diventare poi probabilmente intelligente. Però il riflesso della stazione eretta è precedente, più che prerazionale, addirittura forse preumano, in un certo senso potremmo dire, e Durand lega a questo riflesso tutta una classe di simboli, che sono i simboli della divisione, non a caso, perché nel momento in cui tu ti alzi, ti distanzi, vedi lontano, vedi le cose lontane, ti cominci a percepire come diverso dal resto, non sei più immerso nello spazio comune degli altri, tu sei più in alto, e lo stare più in alto ti rende in un certo senso migliore. Come vi dicevo, uno dei gesti simbolici per eccellenza dell'uomo qual è? Attribuire il positivo all'alto. Quando voi siete contenti, quando voi siete gioiosi, quando voi volete trionfare, quando volete ringraziare, voi andate in su. Quindi questo attribuire questa qualità della verticale è qualcosa che è diverso dal semplice stare in piedi. E come vi dicevo, ai tempi è anche qualcosa che giustifica, per esempio, la stratificazione sociale, il modo di raffigurazione. Giustifica tutta una serie di cose che in sé non avrebbero senso. Perché necessariamente in alto? Potrebbe pure stare in basso, cioè non c'è nessun motivo logico-razionale. Però di fatto, anche chiaramente, no? Rendere grazie, no? Quando voi andate a messa, quando prende il pane e rese grazie, il gesto è quello, sempre quello. In tutte le culture umane. Tenete presente che questi sono ragionamenti che valgono per l'uomo, con la U maiuscola, non per l'uomo del sud, del nord, giallo, bianco, questo è del tutto indifferente. Tant'è vero che se voi andate a prendere i racconti cosmogonici delle diverse culture, sono quasi tutti simili. Questo è impressionante.
Questo è fondamentalmente sbagliato, perché...
In che senso?
Nel senso che il discorso è in alto, perché in realtà la traduzione dall'aramaico del Padre Nostro, come lo diciamo noi, che sei nei cieli, non è così, ma è Padre Nostro che sei ovunque.
Però comunque la verticalità c'è, no? Nel gesto, in tutte le varie culture, in tutte le varie, come dicevamo l'altro giorno, quando io brucio qualcosa, perché la brucio? Perché sale. Il fuoco è verticale, il fuoco sale sempre, non scende mai, pure lui. Quindi insomma ci sono tutta una serie di tensioni in questa prima classe di simboli che stanno alla divisione, che stanno alla separazione. Quindi abbiamo la spada, no? L'eroe ha sempre una spada, la spada è normalmente luminosa, per cui o scintilla o è addirittura infuocata. Ci sono tutta una serie di connessioni piuttosto strette tra simboli per quanto riguarda questo primo riflesso. Il secondo riflesso qual è? La deglutizione e la digestione. Che, come vedete, da un punto di vista di movimenti simbolici, da un punto di vista di universo di comprensione, è in qualche misura opposto. Mentre il primo simbolo è l'estroflettersi, lo spingersi fuori, l'uscire, questo è un simbolo di ingresso, un simbolo interiore, un simbolo di confusione. Perché? Perché all'interno, nel nostro interno, tutto ciò che entra viene modificato, trasformato e diventa altro. E questo è il fondamento magico della cucina, per esempio. Come vi dicevo l'altra volta, noi non poniamo quasi mai caso a questo discorso, ma il cibo diventa noi. È un'alchimia talmente ovvia per certi versi che spesso e volentieri non le diamo l'importanza che merita, però nelle vecchie tradizioni, nei primi riti, il cibo, il pasto, è fondante. Pensate all'ultima cena, tanto per dirne una. Pensate alle cerimonie maya, a tutte le tradizioni per le quali se tu mangi del tuo nemico ti incorpori le sue capacità, le sue qualità. Ci sono tutta una serie di modi di concepire il nutrimento che mettono l'accento su questo confondersi fra te e l'alimento, no? Quindi, e soprattutto, tutti i cibi, una volta ingeriti, diventano qualcos'altro, si confondono gli uni con gli altri, non sei più in grado di individuarli. Per cui questo riflesso, appunto, dell'inghiottimento, della incorporazione, porta in un'altra direzione, porta alla confusione più che alla separazione. Da una parte c'è il dividere, la diairesi, come dicevamo, dall'altra invece c'è la confusione alimentare, digestiva, il buio, da una parte la luce, dall'altra le ombre. E poi il terzo riflesso che viene messo in luce da Durand è il riflesso ritmico, che è il riflesso della trance, il riflesso del sesso, il riflesso delle attività ripetitive con le quali spesso e volentieri ci commisuriamo, l'anima della musica per certi versi. Sapete che alla base della gran parte dei rituali di estasi c'è il ritmo, le percussioni, no? Più aumenta il ritmo della percussione, più tendenzialmente tu te ne vai. E questo che significa? Vuol dire che t'astrai, che vieni separato dal tuo corpo. Quindi nel ciclo, da questo punto di vista, ci sono tutta una serie di ragionamenti e di riflessioni molto interessanti. Allora, quindi vedete, Durand fa un'operazione geniale per certi versi, nel senso che lega questi che sono attività in qualche misura estremamente astratte ed intellettuali, spirituali per certi versi, alla concretezza fisiologica. Cioè dal corpo nascono i simboli, senza mediazione. Non c'è più quella dualità di cui parlavamo di Cartesio, per cui da una parte c'è l'anima e dall'altra c'è il corpo e non hanno rapporti. No, il corpo si esprime attraverso i simboli. Il corpo si esprime, il sapere, l'intelligenza si esprimono attraverso le immagini, non soltanto attraverso le parole. Anzi, e qui c'è un altro punto fondante della teoria di Durand, l'immagine viene prima della parola. Da un punto di vista anche storico, da un punto di vista scientifico, la prima cosa di cui noi abbiamo notizia non sono parole, sono disegni. I famosi graffiti, le famose incisioni rupestri, tutto ciò che ha a che fare con un modo d'espressione diverso dalla parola. solo che l'immagine da questo punto di vista è molto meno disciplinata della parola. La parola entra in una serie di connessioni, la parola struttura un modo di pensare, il famoso logos, no? La parola è uno dei modi di dire la ragione. Laddove, e tendenzialmente, anche se qui c'è da rifletterci un po' meglio, la parola ha un significato piuttosto evidente, anche se questa è una forma di nostra forma di illusione, no? Voi sapete che le parole hanno un significato proprio e degli altri significati, significati figurati, non a caso li chiamiamo. Che vuol dire questo? Vuol dire che anche la parola è confusa per certi versi. Anche la parola si presta a interpretazioni, anche la parola non è detto che voglia dire quello che sembra dire, e sappiamo benissimo che tutta la comica, la comicità spesso e volentieri si gioca su questo, no? I famosi giochi di parole, che dici una cosa e ne suona un'altra, quell'altro non te capisce, gli equivoci, tutto quanto questo è in qualche modo una forma di critica all'espressione perfettamente comprensibile. Anche la parola ha delle difficoltà a farsi capire. Però viene disciplinata molto meglio, tant'è vero che si dice che la parola ha un senso proprio, un senso stretto e un senso figurato. E sta alla tua sensibilità, al contesto del linguaggio, all'uso, alla tradizione che tu capisca quella parola per quello che significa. Ma se dico albero, che vi viene in mente? Un albero, quelli fuori con le foglie. Ma io posso voler parlare di un albero di trasmissione, posso voler parlare dell'albero di una nave, posso voler parlare di una serie di cose che non hanno niente a che fare con quell'albero lì. Albero genealogico, ce ne sono a iosa. Però è ovvio che a me la prima cosa che viene in mente, perché? Perché in qualche misura noi abbiamo legato a queste sei lettere un significato prevalente. Abbiamo ridotto la capacità espressiva della parola, no? E questo ridurre, se vi ricordate quello che abbiamo detto della nostra tendenza a ridurre, la tendenza riduttiva della nostra cultura, viene perfettamente in luce nel Novecento, perché ci sono delle correnti filosofiche che predicano la corrispondenza bionivoca. Tutta la scuola austriaca, la scuola di Vienna, tra cui Wittgenstein, Russell, Frege, tutti quanti loro, cosa vorrebbero? Vorrebbero un linguaggio nel quale ogni parola significhi una sola cosa, in modo che finalmente non ci siano più equivoci. Pensate che palle, no? Ecco. Però la nostra esigenza qual è? Quella, perché è un modo per controllare, no? È un modo per non lasciarsi sfuggire cose, è un modo per controllare costantemente ciò che viene detto e pensato. Lavorare sul linguaggio è un modo per controllare la gente. Non so se avete letto 1984, vi inviterei caldamente a farlo. Alla fine di 1984 c'è una piccola appendice che è sulla neolingua, che è geniale. Perché cosa dice? Dice che se c'è una dittatura che funziona, quella dittatura creerà una sua lingua, in modo che tu non possa pensare altro. Che se tu non hai le parole, non pensi. Capite? E se tu hai delle parole che vengono interpretate in un solo modo, pensi quello che vogliono quelli che hanno stabilito il modo. Perché noi siamo strettamente legati a questi strumenti, non è così facile. Quando vi ho detto che l'essenziale è capire di poter pensare le cose, intendevo questo. Noi possiamo andare al di là di questi condizionamenti, ma devi fare un lavoro molto più complesso per riuscirci. Una volta che la parola è stata battuta, è stata ridotta a una sola cosa, è una parola inutile, è morta. L'immagine questa cosa non la può subire. Tu vedi un'immagine e quell'immagine porta con sé una miriade di risultati tutti insieme. Dice di no, l'immagine porta uno sciame di significati. Allora tu vedi una bilancia, quella bilancia è tutto insieme, contemporaneamente la giustizia, il segno zodiacale, il norcino, tutto quello che te pare, la dieta e altri significati che ti possono venire in mente perché tu hai sperimentato bilancia nella tua vita. Cioè nell'immagine improvvisamente tutti i significati convergono, anche significati che non hanno niente a che fare gli uni con gli altri, anche significati contraddittori. Quindi l'immagine è un modo di esprimersi molto più indisciplinato. E non a caso la cultura occidentale l'ha stigmatizzata da sempre, da Platone addirittura, se vogliamo, comincia questo assalto all'immagine e all'immaginazione. Che però si vendica, noi siamo nella civiltà dell'immagine per molti versi oggi, no? Abbiamo queste immagini che vanno ben oltre quello che si immagina colui che le concepisce, spesso e volentieri. Quindi l'immagine è estremamente più libera, più caotica per certi versi della parola. Ok? Però è una componente ineliminabile, a meno che tu non ti stia limitando a un qualche tipo di documento estremamente soltanto scritto, ma l'immagine invece c'è sempre, c'è nel contesto, c'è nel messaggio, c'è nell'atteggiamento, è un altro dei modi per interpretare la comunicazione non verbale, come dicevamo, quindi ci sono tutta una serie di fasci di significato che si intrecciano. Quindi Dirò ci dice questo, l'immagine, noi lavoriamo sull'immagine e sulle logiche dell'immagine, che sono non logiche, cioè sono delle logiche non razionali, ecco, mettiamola così. I criteri con i quali le immagini si compongono le une con le altre sono criteri immaginali. Ci sono certe immagini che vengono evocate da altre in modo quasi automatico, altre che non ci sono. Quindi quando noi cominciamo a studiare la configurazione immaginale di un discorso, di un argomento, di uno spettacolo, capiamo cose anche da quello che non sono necessariamente dette in modo razionale. Però i simboli, come abbiamo detto, essendo così disordinati per molti versi, non sono interamente descritti da questa prima classificazione. Quindi questi tre riflessi fondanti, questi tre modi di interpretare il simbolo e di classificarlo non bastano, perché ci sono simboli appunto che continuano a poter essere interpretati diversamente. Prendiamo per esempio la caverna, no? La caverna è un simbolo che si presta a molte interpretazioni. La caverna è il rifugio, ma è anche l'incubo della sepoltura, no? Pensate al mito della caverna di Platone. Lì non stanno bene per niente. Però spesso e volentieri la caverna è il luogo nel quale ti rifugio, la tana, quindi il calore, l'avvolgimento, il tepore. Insomma, ecco, allora come faccio io a interpretare questo? Cioè, come faccio a classificare questo simbolo? Quello che mi hanno appena detto è che sarebbe un simbolo della seconda classe, in qualche modo, che avrebbe a che fare con l'inghiottimento, col contenimento. Ma è un contenimento positivo o negativo? Mistero. Dipende. Ce ne sono quelli positivi e ci sono quelli negativi. Allora mi serve qualcos'altro. Allora cosa dice Dirò? Che per integrare questi tre grandi classi costruite sui riflessi abbiamo bisogno di qualcos'altro, che sono i regimi. Che sono esattamente quello che mi chiedeva la vostra collega e che trovate in modo molto più sintetico nel saggio. Esiste un regime diurno e un regime notturno, ci dice Dirò. E questi regimi, di fatto, cosa stanno a significare? Come possono essere compresi? Sono compresi come atteggiamenti nei confronti del tempo. Noi abbiamo un conto perennemente aperto col tempo, Cronos. Se vi ricordate, Cronos è il padre degli dèi che mangia i propri figli, non a caso.
E un regime diurno esiste un...
Diurno e notturno, sì. E sta a significare, come vi dicevo, il modo col quale noi ci poniamo verso il tempo. Nel senso che esiste un atteggiamento antinomico, un atteggiamento di opposizione al tempo, di resistenza al tempo, e un atteggiamento invece di prossimità al tempo, di in qualche misura compromesso con esso, che viene descritto anche da due segni grafici diversi che, guarda caso, tornano molto chiaramente nella nostra cultura, ma chiaramente non vedremo niente, ma che dobbiamo fare? C'è il tempo lineare, ecco appunto, bene, vado a vedere se... forse questo lo vediamo, chissà. Olè, ok. Allora, c'è il tempo lineare, il tempo che è costantemente diviso in prima e dopo, quindi, e poi c'è il tempo circolare, il tempo del ciclo, il tempo del ritmo, quello che ripete costantemente le cose. Credo di avervi fatto notare già le volte scorse che noi siamo esseri ritmici, siamo esseri ciclici più che esseri lineari. Nel senso che noi viviamo costantemente nell'alternarsi di cicli, no? Dal giorno alla notte in primis, la settimana, la stagione, l'anno, le feste, sono tutte cose che ricorrono, che tornano. E perché questo in un certo senso è un modo di trattare col problema della morte? Perché mentre nel tempo lineare non c'è nessun dubbio che la morte sia qui, nel ciclo no. Il cerchio non ha un inizio e una fine. Il cerchio è qualcosa che ti avvolge e che nel ripetersi ti rassicura. C'è un'altra estate, ci sarà un'altra domenica, ci sarà un altro giorno domani. No, vi ricordate, domani è un altro giorno, la famosa battuta di Via col Vento, no? Ecco, questa cosa è perlomeno in grado di rassicurarci, di alleviare la tensione, che invece è una tensione che laddove tu ragioni in tempo di corsa perenne in avanti non ci sono dubbi su cosa c'è, in avanti c'è la fine, lo sai, ok? Quindi, mentre questo è il tempo della diairesi, il tempo della separazione, questo è il tempo del ciclo, è il tempo della confusione, il tempo dell'indeterminazione. Allora, se tu ti poni verso il tempo, come facciamo noi, in modo oppositivo, adotti un certo regime e i tuoi simboli avranno un certo tono di comprensione. Se adotti l'altro regime, il regime notturno, quello del ciclo, quello della confusione, quello dell'indeterminazione, la questione è diversa. Tu sei in rapporto al tempo in modo probabilmente più intelligente. Un autore francese che troverete probabilmente citato, che è Michel Maffesoli, parla di omeopatia della morte. Ed è quello che dice Branduardi, mi sa che ve l'ho citato il ballo in fa diesis minore l'altra volta, me ne abbiamo parlato? Lo conoscete il ballo in fa diesis minore? Quello che dice sono io la morte e porto corona. Bellissima. Okay, è una canzone splendida quella di Branduardi che dice questo, cioè sono io la morte e porto corona, e poi che dice nel ritornello, il giro di una danza e poi un'altra ancora e tu del tempo non sei più signora. Quindi come vedete c'è proprio la rappresentazione del giro è perfettamente quella, cioè se tu balli con la morte non ti spaventa più quanto ti spaventerebbe se fosse invece quella morte con la falce, tutto l'arsenale delle nostre comprensioni. Quindi, ripeto, regime diurno, regime della antitesi, dello scontro frontale col tempo, regime notturno, regime che viene a patti col tempo, che cerca di accettarlo in sé, cerca di farne parte, cerca di piegarlo in un certo senso anche a una gestualità, a una comprensione, a una convivenza, per certi versi, che è la cosa più sensata, perché se tu hai un qualcosa di inevitabile, far finta che non esista non porta da nessuna parte, però è quello che facciamo noi. Noi la morte l'abbiamo rimossa, no? L'abbiamo resa assurda, e se ci fate caso, che tu renda assurdo un qualcosa di inevitabile è doppiamente assurdo. Quello è il punto. Cioè non stiamo parlando di un avvenimento che potrebbe verificarsi, stiamo parlando dell'unica cosa certa della nostra maledetta vita, lo sai e la rendi assurda, e questo è stupido, profondamente stupido, vivi male in un concetto, in un contesto del genere, capite? Però pensate, anche se è scomodo, anche se è sgradevole, quello che vi pare, ma pensate a come organizziamo e gestiamo la morte noi oggi. Cimiteri, sopposti lontani, remoti, chiusi da alte mura, in modo che possibilmente non si veda nulla, non se ne prenda atto, non si frequentino. Quando disgraziatamente hai a che fare con pratiche di morte, ultimamente queste pratiche cosa contemplano? Tu venga preso e portato da un'altra parte, medicalizzato, nascosto, con le tende intorno, le camere chiuse, gente con le maschere, eccetera, eccetera, che non è niente di quello che era prima. Non so se voi avete avuto dei nonni o che, ma prima si moriva a casa, con tutta la gente intorno. Prendete i quadri dell'Ottocento. Quadri dell'Ottocento, ci sono queste grandi personalità che muoiono e intorno a uno stuolo di gente che è lì.
Ma è vero che prima si facevano le foto dei morti? Quando...
Sì. Anche? Beh, ma oggi li truccano. Pensate agli Stati Uniti.
Truccano?
Come no? Ci sono proprio, sono specializzati. Six Feet Under non l'avete mai visto? Sì, sì. Sì, ma lì un tantino di più, nel senso che le bare americane sono aperte, c'è la festa con tutto, col morto lì in mostra, insomma, ci sono tutta una serie di prassi abbastanza interessanti per molti versi. Però ragazzi, come vi dicevo, questo discorso e il modo in cui la scienza si pone nei confronti di questo discorso sono estremamente indicativi. Trovate una sfilza di grandi scienziati citati nel saggio che parlano della probabile immortalità a breve. Quindi, insomma, diciamo che il sogno del Sacro Graal, il sogno dell'infinita giovinezza, l'eterna giovinezza, l'immortalità, continua, ovviamente, come è normale che sia, però il nostro rapporto con questa realtà è un rapporto estremamente conflittuale, un rapporto di eretico, giusto appunto. Pensate soltanto che in Giappone, invece, i cimiteri sono dei parchi bellissimi dove vanno tutti normalmente a fare i picnic, a giocare, eccetera, eccetera, cosa che non verrebbe mai in mente. Per quanto devo dire che ci sono certi cimiteri che sono bellissimi, il Verano a Roma per esempio è un posto splendido in cui andare a passeggiare, però te lascia un po' perplesso, ecco, non è quella l'idea che invece guida tutt'altre culture. Pensate soltanto alle processioni jazz dei Negri d'America, New Orleans e compagnia, è una festa, ma tra l'altro se voi credete o comunque sapete come funziona, da un punto di vista di atteggiamento uno dovrebbe essere entusiasta, perché se è andato sta meglio, come si dice a Roma, no? Quello è morto, sta meglio di te che stai ancora qui a soffrire. Però sta cosa a noi non ci viene fondamentalmente, non riusciamo a metterla bene a fuoco. Quindi vi dicevo che il modo attraverso il quale noi ci confrontiamo col tempo è un modo che influenza il modo in cui si concepiscono i simboli, influenza la declinazione dei simboli. Quindi questi benedetti simboli, come vedete, cosa fanno? Costellano gli uni con gli altri, tant'è vero che si parla spesso e volentieri di costellazione di simboli più che di insiemi rigidi, no? Sono costellazioni ampie, costellazioni attive, di simboli che compaiono gli uni insieme agli altri in un certo tipo di regime. Ci sono autori che sono diurni e autori che sono notturni, ci sono culture che sono diurne e culture che sono notturne. Ora, la nostra cultura, da quello che abbiamo detto, vi sembra diurna o notturna?
Diurna.
Diurna, esattamente, il problema che vi stavo mettendo di fronte prima. La cultura diurna, però, è una cultura che divide, è una cultura che non mischia, non confonde. Allora, capite quando vi dicevo che il manufatto indicativo di questo clima culturale e simbolico è il computer? Però il cyborg
fa parte dell'altro.
Il cyborg è confusione, quello è il problema. Capite perché nel momento in cui io vedo che compaiono sia il robot che il cyborg, ho un problema a livello di impostazione profonda della cultura. Cioè, oggi come oggi, in una fase di transizione culturale come quella che noi stiamo vivendo, c'è anche un problema di regime che si sovrappone a tutto il resto. Nel senso che contro la certezza precedente della separazione, quindi abbiamo macchine che sono indeperibili e non hanno nulla di umano, nulla di vivente, nulla di materiale da un punto di vista di possibilità di corruzione, di possibilità di scadimento, di malattia, e improvvisamente una parte di questa cultura comincia a immaginare degli oggetti che sono confusi. No, pensate a Blade Runner, qual è il problema di Blade Runner? Che non riesce a riconoscerli. Quella è la confusione peggiore, capite? La confusione profonda del problema è che tu non sei più in grado di dire cosa è umano e cosa no, cioè non dividi più. La tua cultura non è più diaeretica, perché la divisione è quella che ti permette di dominare. Allora, se io sono qui, il robot è quello che è fatto con tutte le viti che si vedono, siamo tranquilli, quello è il robot, io sono qui, siamo separati, io lo domino, arrivederci. Ma quando io ho davanti lei e non so se lei è una macchina o no, come faccio a essere così chiaro? No, se pensate, se ricordate il gergo, scoprite che la nostra cultura è chiara, è luminosa e vuole essere luminosa da sempre. Perché cos'è che chiede Cartesio? Idee chiare e distinte, manca a farla apposta. Cioè, la summa del pensiero di aeretico, la summa del regime diurno è Cartesio. Idee chiare e distinte. Perfetto. La scuola di Vienna cosa vuole? Parole con un solo significato, così non ci sono confusioni di sorta. Questo vogliamo. Buona parte della nostra cultura vuole questo da tempo. Oggi però questa stessa cultura concepisce dei modelli che non sono così chiari ed evidenti. Quello è il problema. Per questo vi chiamo a rifletterci sopra. Nel momento in cui noi abbiamo una macchina o comunque un artefatto che è in parte materia fisiologica vivente e in parte tecnologia, quella certezza definitoria di prima scompare. Come vi dicevo prima, come faccio a decidere se un'intelligenza artificiale vive o non vive? Come faccio a decidere se è una macchina o no? Questo è il problema. E questi sono problemi che si stanno raffinando man mano che la scienza avanza, paradossalmente, perché la scienza comincia ad avere dei dubbi. La scienza, che è costruita su una serie di out-out, come abbiamo detto, quindi giusto, sbagliato, vero, falso, in modo estremamente chiaro, 1-0, bianco-nero, tutta quella cosa che abbiamo detto, andando avanti arriva a delle situazioni che sono invece ibride, confuse, inqualificabili, indistinguibili, capite? E ce le mette davanti agli occhi e ci dice: che ce facciamo noi con questi? Questo è il grande problema del nostro tempo. Noi abbiamo una struttura di pensiero che è semplice, per certi versi, che è oppositiva, e un sapere che invece ci sta proponendo sempre di più situazioni conflittuali, complesse, indecifrabili. Vi ricordate quello che dicevamo ai tempi degli status ascritti e degli status acquisiti, no? Allora oggi hai un transessuale. Come lo classifichi? Dove lo infili? Come lo pensi? Che diritti ha? Problema. Hai le famiglie di fatto, senza arrivare fino a questa confusione. E il motivo per cui il transessuale crea tanti problemi nella percezione è esattamente quello, che non è classificabile. Ed è lo stesso problema dell'omosessuale, ovvero di tutti quelli che esulano dalle categorie normali. Le categorie normali, uomo, donna, sto tranquillo. Poi invece ti arriva l'uomo che va con l'uomo, la donna che va con la donna, quello che non si sa se è uomo o donna, prima la donna, poi è uomo, poi prima... E lì comincia a non capire più. Capite dov'è il problema? Cioè, il fatto che le minoranze vengano spesso e volentieri, siano spesso e volentieri vittime, è perché le minoranze non si classificano bene. Le minoranze sono quasi sempre fuori dalla norma, perché sono minoranze, la norma la fanno la maggioranza. Allora tutte le famiglie si fanno in un certo modo, vabbè, ok, perfetto. Oggi come oggi ce ne sono tante che non ci rientrano più in quel metodo, in quel modo. Come consideriamo? Qui ci stavano sempre quelli fatti in un certo modo, oggi ci sono quelli fatti in un altro modo, c'è gente che è fatta in un altro modo ed è nata qui. Come la classifico la seconda generazione degli immigrati? Immigrati pure loro? Ma se parlano romanesco meglio di me. Eppure. Quindi come vedete, la cultura con la quale noi abbiamo a che fare oggi è una cultura che genera ibridi. È una cultura multiculturale, una cultura meticcia, no? Si sente, queste parole tornano tutte, non è casuale. Però il meticcio, per il nostro modo di conoscere, è difficile da gestire, perché non sai dove metterlo. Perché noi siamo abituati da secoli a ragionare per caselle. Allora questo va qui, questo che è, boh, non lo so, perché c'ha dei caratteri confusi. Il famoso ornitorinco, ti avessero detto che c'era un animale che era mammifero, però col becco da papera e zampe di castoro, che avresti detto che era una follia? No, perché c'è lì, oddio, e che ci faccio con questo? Non lo infilo. Ecco, il problema è esattamente quello. L'avete visto Wall-E? Allora Wall-E all'inizio c'è una piccola scena che è perfetta, perché Wall-E, vi ricordate, fa collezione di posate di plastica, quindi c'ha la scatola dei forchette e la scatola dei coltelli, dei cucchiai. Dopodiché torna con un affare che ha la forma del cucchiaio ma i denti della forchetta in mezzo, e lo mette in mezzo. È geniale, perché non è né l'uno né l'altro, più o meno sta lì, però non ha un suo posto, capite? Allora, se tu riesci a gestire la confusione, vivi meglio, soprattutto oggi, dove il mondo è costantemente confuso, dove non riesci mai a capire chi c'ha ragione e chi ha torto. È difficile. No? Ripeto, se voi prendete, stavo guardando proprio l'altra sera Grey's Anatomy, che è ricominciata la settima stagione, non so se avete avuto il piacere, è uno dei seriali medici, Grey's Anatomy. Allora, la situazione qual è? Che Meredith Grey ha fatto una cazzata grossa come una casa, siete al corrente più o meno? Qualcuno di voi ha seguito mai? Vi faccio uno spoiler un attimo perché ci sta. Allora, lei stava facendo una sperimentazione a doppio cieco, saprete più o meno di che si tratta. No. Questa è una procedura medica, voi dovrebbero avervene parlato. Sono quelle famose per cui tu c'hai una quota di coloro che sono sottoposti alla sperimentazione che prende il farmaco e un'altra quota che prende un placebo, e tu non sai chi c'ha il placebo e chi c'ha il farmaco, perché altrimenti no. Ora, nella sperimentazione va a finire la moglie del primario dell'ospedale nel quale lei lavora, che era l'ex amante della madre, insomma una persona importantissima della sua vita. E lei che fa? va a vedere se le avrebbe dato il placebo o la medicina, siccome ovviamente gli toccava il placebo, falsifica i documenti e gli dà la medicina, sperando che le faccia bene per l'Alzheimer, quindi anche lì un'altra malattia con una, come dire, un potenziale simbolico terrificante, no? Perché l'Alzheimer ti annulla, ci sei ma non ci sei, pure lì, altro problema. Ok, ovviamente la beccano. E ovviamente succede un casino, perché questa sperimentazione nazionale, con concorso nazionale, i fondi, la virtù dell'ospedale, tutta una serie di cose che ovviamente cosa ti fanno dire? Ma sei proprio una stronza. No, ma come ti è venuto in mente di fare questa cosa? Ma se ci pensi un attimo, mica è così ovvio. Non so se mi spiego. Cioè, è così ovvio che tu, pur avendo una persona alla quale tieni così tanto, ti debba sottomettere a un protocollo che comunque è un protocollo artefatto, un protocollo che è stato definito per motivi più o meno poco chiari, e non le dia la medicina che potrebbe salvarle la vita? Non è chiaro per niente. Capite dov'è il problema? Eppure il marito la lascia in piazza subito, che era quello il titolare della sperimentazione. La prima cosa che fa, tu non ti rendi conto di cos'è il giusto e cos'è lo sbagliato, e la caccia via, per cui lui è proprio perfettamente antinomico. Giusto, sbagliato, se fa, non se fa, quella non se fa. Per lei il problema è molto più concreto, è molto più presente. Quella è una persona importante, non è uno qualunque, non è uno che non so chi è, capite? Per cui da un certo punto di vista ha torto, ma c'è la vocina che ti dice: tu che avresti fatto? Perché siamo tutti bravi quando sono gli altri, no? Ma mettiamoci nella fattispecie. Se ci fosse stata una persona così importante per la tua vita, tu che avresti fatto? Gli avresti dato un placebo e chi se ne frega perché è più importante la ricerca? O avresti detto: chi se ne fotte dalla ricerca, cerco di salvare lei? Capite che non è chiaro per niente. E tutta la fiction di oggi è tutta fatta così. Sono tutte situazioni in cui lì per lì ti pare evidente, ma se ci pensi un attimo sopra, ti chiedi: ma se capitasse a me che farei? Sarei così bravo, così freddo, così lontano, separato e astratto da dire: è soltanto un altro numero e chi se ne frega quello che gli capita? Oppure andrei oltre il numero e mi renderei conto che è una persona?
A sentire i medici oggi è più un numero che una persona.
Esatto, è infatti il problema della medicina corrente. Il grande problema è tutto lì, che non so numeri quelli con cui ha a che fare, so persone. E la logica per la quale, ok, ne muoiono X adesso ma ne salviamo 1000 domani, è una logica estremamente quantitativa e astratta.
Però ci vengono
è che non lo so, è per quello che sto qua io. Cioè, i miei motivi, voglio dire, è evidente, ma è anche evidente, e lo stanno scrivendo fior di medici, che non è un modo che funziona. Tutto Grey's Anatomy, se voi vi andate a prendere 7 serie trascorse, è tutto su questo problema. Allora, io, quella è un paziente X, no, quella si chiama Carla. Ecco, il momento in cui ti dice quella si chiama Carla, ti sta dicendo che non è un numero, è una persona che ha una vita, un'esperienza, una storia, ed è complicato. Capite? E questo è il problema. Cioè, è comodo riuscire a ridurre la gente a numeri, per carità, è comodissimo. Facilissimo. Sono numeri, non mi creano nessun problema, non ho nessuna empatia, non ho nessuna vicinanza, posso fare le cose formalmente e razionalmente utili, tutto molto bello. Ma basta? Quello è il punto. Ed è tutto così. Andate a prendere Iar, che era un altro di questi storici, no? Oltretutto estremamente, come dire, coinvolto politicamente, perché c'è costantemente il problema delle assicurazioni americane, il fatto che gli ospedali non pagano, tutte queste cose. Però regolarmente lì c'è proprio un problema di strutturazione, no? Non so se vi ricordate, George Clooney a un certo punto fa una cosa che non dovrebbe fare, ma la fa perché gli pare giusta, e facendola fa un casino della Madonna. Ecco, quello è il continuo scontro. Cioè, tu sei un medico è uno scienziato o è un artista? Vi ripeto, la medicina nasce come arte, non nasce come scienza, no? E può essere scientifica una cosa che studia l'essere umano? Soltanto se lo riduce a un insieme di pezzi, un numero. Dottor House è costantemente così. Dottor House quasi sempre va a vedere la storia di quella persona lì, non va a risolverla a livello teorico, perché casualmente ti dice regolarmente che tutte le analisi che potresti fare non ti chiarirebbero mai il punto, che ne dovresti fare 12.000 e non saresti mai sicuro di essere arrivato in fondo a qualcosa. È tutta una critica serrata della famosa medicina basata sull'evidenza, le prove, tutte ste stronzate. Matematiche. La matematica è, come dire, lo strumento dell'antitesi. La matematica è quella per cui 2 più 2 fa 4, fine, non c'è verso di venirne a capo, no? Ed è il modo attraverso il quale la cultura diurna affronta il mondo, lo fa diventare, no, il letto di Procuste, ve ne ho parlato se vi ricordate, ecco, quello è il letto di Procuste, chiaramente. Nella prassi invece ognuno è un problema a sé, come vedremo quando studiamo il saggio sul farmaco. Oggi è dimostrato scientificamente, così sono tutti contenti, che i farmaci funzionano nel 30% dei casi. Il 70% restante o gli fa poco o non gli fa niente o gli fa malissimo. Tanto perché, no? Ecco, allora di che parliamo? Quando lo sanno loro stessi. Voi prendete un bugiardino e il bugiardino è un elenco infinito di tutto quello che ti può capitare se pigli la medicina, anche l'aspirina. Perché tu potresti essere uno di quelli per i quali l'aspirina è un disastro. E non c'è verso di saperlo prima. Dopo che l'hai presa, sì, te ricoverano. Però te l'hanno detto, per cui non puoi manco piattela con loro. Io ti avevo avvisato che potevi morire. Cazzi tuoi se vuoi piare l'aspirina. Scusa. Chiaramente. Quindi vedete che è lì che andiamo a sbattere il problema. Capite? Cioè una cultura che si è costruita come cultura diurna da sempre, o perlomeno negli ultimi 400 anni, si accorge oggi che con questi strumenti diurni non riesce più a gestire, non capisce più. Perché la realtà è tutta troppo complicata, perché ognuno di noi è un caso a sé. Allora è ovvio che tu non puoi ragionare sempre regolarmente che per ognuno devi fargli la regola, perché sennò finiresti matto, ma tra per ognuno e per tutti ha voglia a modi di intervenire, ha voglia a criteri, no? Quindi il problema è capire i criteri, e questi criteri sono criteri confusi, spesso e volentieri, sono criteri che prendono un po' dell'uno e un po' dell'altro, perché il caso puro non c'è mai. Come dicevamo quando abbiamo detto chi è buono e chi è cattivo. Chi è buono e chi è cattivo? C'è qualcuno che è un po' meglio di qualcun altro. Ma trovatemi uno che non ha mai fatto niente di sbagliato in vita sua. Chi è? Un santo, forse, se sei fortunato. Ma quanti sono i santi? Noi abbiamo a che fare con 7 miliardi di persone, le quali nella gran parte dei casi fanno un sacco di cazzate, fanno cose antipatiche, sono bravissimi, tutto insieme. Quindi come li capiamo noi questi, se siamo obbligati a dire questo è buono e questo è cattivo, questo funziona e questo è giusto e questo è sbagliato, a priori? Ma di che? Quando mai? Com'è possibile farlo? Capite? Quindi questo è il grande interrogativo col quale ci confrontiamo oggi, che la nostra stessa cultura, che si è costruita in un certo modo, è arrivata a degli esiti che sono assolutamente opposti a quel modo lì, no? Tanto per dirvene una, Gödel, chi era costui? È morto in vano, vedo con piacere. Allora, Gödel è stato il massimo matematico del XX secolo, persona estremamente squilibrata, si è fatto morire di fame, tanto per darvi un'idea. Ma cosa ha fatto Gödel? Ha formulato un teorema che, dice, è rimasto scritto nei libretti loro, e quindi chi se ne frega? No, non così semplice. Gödel ha dimostrato che la matematica non è autocompiuta. Come vi dicevo, la matematica è uno degli strumenti che per noi incarnano la perfezione, perché tutto è conseguente a se stesso e tutti i fondamenti sono dimostrabili all'interno della matematica stessa. Gödel, da massimo matematico, ha dimostrato che non è vero. Ci sono degli assunti della matematica che possono essere dimostrati solamente ricorrendo a un'altra forma di sapere. Quindi pure la matematica, che per noi era la prevedibilità fatta a disciplina, e quindi ci piace tanto, perché quando possiamo prevedere le cose siamo entusiasti, pure lei non riesce a spiegare se stessa. Capite? Quindi questo delirio quanto frenico, come lo definiva Stuart Mills ai tempi, questa nostra necessità di fare modelli matematici per qualunque cosa, è in ultima analisi non scientificamente fondata, ma è fondata simbologicamente, perché è antitesi, dominio, controllo, possibilità di dire questo farà questo è quello, questo è quell'altro, questo vale X, questo vale Y, questo vale Z, so tutto, controllo tutto. No, pura matematica dà dei problemi. E più affiniamo i calcoli e più so problemi. Avete sentito la faccenda del neutrino che pare che viaggi più veloce della luce? Se questo fosse vero, sarebbe una tragedia. Perché noi stiamo ragionando da cento e rotti anni sul fatto che una cosa è costante ed è la velocità della luce, che non è superabile da nient'altro. Ma improvvisamente ci sono neutrini che viaggiano di più. Ciao luce! Mica è così facile. Non so se mi spiego. Cioè, non è un'informazione qualunque in più. È un'informazione che smantella l'intero sistema di comprensione del mondo. Come la meccanica quantistica ha già fatto, peraltro. Noi non ci lasciamo perdere, però è lì il problema. Capite? Voi prendete le leggi del XX secolo, le grandi leggi matematiche e scientifiche del XX secolo, che sono relatività e indeterminazione. Vi sembrano termini diurni o notturni?
Notturni.
Notturni. Quello è il problema. Capite dov'è il punto? Il principio di indeterminazione di Heisenberg che cosa dice? Ti dice che tu di una particella subatomica puoi definire o la velocità o la direzione. Tutte e due no, perché come la guardi la influenzi. Il che è un problema, perché noi siamo quelli che pretendono di guardare senza influenzare. La realtà è autonoma da noi, noi la studiamo. No, improvvisamente la influenzi. Quindi è indeterminata. Indeterminata è confusionaria, è notturna. La relatività di Einstein vuol dire che le cose cambiano a seconda di dove sei, quindi non c'è niente di stabilito. Notturno. Cioè, la scienza, che è un fenomeno diurno, un'impresa diurna, è diventata notturna. E questa cosa noi non la stiamo concependo. Tant'è vero che quando è morto Einstein, cosa ha detto? Sono amareggiato perché tutto è cambiato e nulla è cambiato. Ma siccome noi siamo quelli che ancora ragionano col sole che sorge e poi tramonta, vi ricordo che sono 3500 anni che sappiamo che non è così, è ovvio che questi ci dicano le cose prima che questa cosa venga in qualche misura recepita. Ce ne vuole. Quindi abbiamo un grande problema culturale per certi versi, ovvero sia la necessità di riadattare i nostri strumenti di comprensione su un altro registro che non è più quello semplice diurno, che è tanto piacevole. No? Conoscete la faccenda del nodo di Gordio? Poi mi dite da quale astronave siete scesi, così mi regolo. Allora, il nodo di Gordio è una fiaba che da un punto di vista simbolico è perfetta, perché c'è questo nodo, sciogliere il quale è fondamentale, però è molto complicato, non ci si riesce. Allora arriva Gordio, mi pare, non mi ricordo, forse il nodo ha fatto Gordio, insomma arriva uno che c'ha una spada in mano e come fa a risolvere la questione? Taglia il nodo a metà. Ecco, noi facciamo quello. Noi, quando c'è da comprendere la complessità, la tagliamo. Quindi, come vedete, da un punto di vista di dinamiche simboliche, è perfetta come fiaba. Ecco, noi non possiamo più tagliarli i nodi, però, c'è questo piccolo problema. Al momento i nodi sono venuti al pettine, non ci sono più le spade, e tocca organizzarsi in qualche altro modo. Quello è il grande punto. E questo ce lo segnala, normalmente, molto più la fiction che non la scienza. Perché la scienza non è, come dire, ha delle grosse difficoltà a diventare confusa. La scienza ha la precisione fatta, come dire, no? Devi tagliare per 3,2 mm, devi spingere in quel punto lì, quindi è tutto molto preciso. Come fai ad affrontare un mondo che invece è un casino se sei tutto così precisino nelle tue cose? Tant'è vero che Wittgenstein, che era un filosofo, anche lui con notevoli problemi umani, diciamo, però insomma, scrive prima di tutto il Tractatus Philosophicus, mi ricordo che altro, qualcosa Philosophicus, oggi è un momento di sbandamento, comunque, vi basti il Tractatus, nel quale dice che ciò di cui non si può parlare bisogna tacerlo, che è il modo proprio migliore per mettere, cioè, lasciamo perdere qui, o dite le cose o quelle proprio evidenti, oppure no. Dopodiché c'ha una specie di grossa crisi mentale, un esaurimento nervoso significativo, a un certo punto si accorge che uno può anche vivere senza essere troppo preciso. Dice, a un certo punto le misurazioni precise servono agli ingegneri quando fanno i ponti, ma a me? Me servono? No. Io vivo benissimo anche senza l'orologio che mi dice i centesimi di secondo, perché a me nella mia esistenza normale il centesimo di secondo mi rimbalza. Mi rimbalza anche il secondo, anche il minuto, pure la mezz'ora volendo. Capite? Quindi il mio modo di vivere non è necessariamente così definito e misurato. Io vivo meglio se non ho tutte queste scadenze, però fate caso che noi invece costruiamo una vita che è scadenzata, organizzata. Allora dalle 9 alle 11 questo, dalle 11:35 questo, sentite la radio, te dicono alle 19:04, e io mi chiedo, ma che cazzo di bisogno ho che tu mi dica il minuto? Dimmi ai 19, poi 2-3 minuti e muore nessuno. No, ai 19:04 comincia, alle 19:43 finisce, e tu ti senti, come dire, stritolato in una serie di ingranaggi che non capisci. Ma perché dobbiamo essere così precisi? Chi ci ha chiesto? Vedete che la precisione è, come dire, un tratto culturale immaginale. Quello è il punto. La precisione è il letto di Procuste, la precisione è il modo per ridurre il mondo e farlo diventare quello che vogliamo noi, per tagliarlo nelle dimensioni che ci interessano, per renderlo tutto uguale, tutto uniforme, per renderlo inoffensivo per certi versi. mentre il mondo non ci pensa per niente, il mondo continua a essere un casino della Madonna, continua a metterti tra i bastoni fra le ruote, continua a fare cose impreviste. È questo continuo combattimento tra il prevedibile e l'imprevisto che rende anche un attimo più divertente la situazione. Però il nostro modo di fare è un modo invece, come vi dicevo, costantemente di misurazione perenne. E vogliamo essere sempre più precisi, sempre più precisi, sempre più precisi, per cui trovi i tempi che ormai hanno i millesimi, i decimillesimi, c'hai i record di sci che vanno a vertere sul per tre decimillesimi ha vinto. E come fai a dire che ha vinto per tre decimillesimi? È uguale, santi Dio, che so tre decimillesimi di secondo? Come li descrivi? In un qualunque mondo quello sarebbero stati pari. Però noi abbiamo l'arma della lettura definitiva, quindi possiamo leggere il decimillesimo, il centimillesimo, il milionesimo di secondo, abbiamo i nanometri, abbiamo tutte queste cose bellissime che ci permettono di controllare, o pensiamo perlomeno che ci permettono di controllare il mondo. Quindi capite che siamo una cultura essenzialmente con la spada in mano. Non a caso Durand chiama queste strutture del regime diurno strutture schizomorfe, che vanno verso lo schizofrenico per certi versi, come si dice, e non a caso i tratti della nostra cultura sono tratti estremamente patogeni, potenzialmente patogeni, perché questa divisione è eccessiva. Questo è il punto, non c'è misura nella divisione, noi dividiamo oltre quello che è utile, perché dividere di fatto è un gesto che noi dobbiamo compiere, perché se ci pensate ogni scelta è una divisione. Cioè, in ogni momento in cui noi scegliamo qualcosa, di fatto stiamo separando un qualcosa che non accadrà da qualcosa che accade. Quindi noi siamo connaturati alla scelta. Il problema è quanta scelta, quanto precisa, in quali momenti. Capite? Quello è il punto. Il problema, il sapere vivere, è un sapere quando essere precisi e quando no. Quando essere rigidi e quando no. Quando essere problematici e quando no. Perché non è che con un solo modo di fare tu puoi andare avanti. Allora, o te ne freghi sempre e crei dei casini infernali, o stai sempre attentissimo al punto e non vai avanti da nessuna parte. Il problema è l'elasticità nella gestione. È il sapere quando puoi essere diurno e quando puoi essere notturno. Quale tono adottare in certe situazioni. Tutto questo è saper vivere. Ed è quello che fate vivendo. Provate a pensarci in questa settimana. Guardatevi vivere e vedete quanto siete diurni o quanto siete notturni, che è interessante. Io vi ripeto, queste cose le ho sperimentate sulla mia pelle tutte, dalla prima all'ultima, quindi lo so che non c'è purezza. Lo so perfettamente che ci sono delle volte in cui faccio cose che a livello teorico mi ripugnano, però in quel momento sembrano giuste. Forse mi sbaglio, forse no, però è un problema, capite? E capita spesso e volentieri. Capita sempre che la vita in qualche modo sia più complicata di quello che tu pensi, che il tuo letto di Proguste non la riesca a descrivere. Allora, tuo fratello ha fatto una cosa, sta guardando Chicago Gold ieri sera, tanto per cambiare, un'altra situazione, allora lei è il paladino dell'ordine e della legalità, e la sorella ha fatto una cazzata grossa come una casa, e le dice, tu potresti mettere a tacere tutto questo in un batter d'occhio. Allora che fai? È tua sorella o è un criminale? Sono problemi, perenni. Capite? Tu stesso sei bravo o no? Sei buono o no? Se per caso salvi tua sorella, che cosa sei? Buono, sbagliato, giusto, errato? Hai salvato tua sorella, per cui da un certo punto di vista però stai contravvenendo la legge. Sono aspettative costantemente in conflitto. Capite? E se io costruisco le mie aspettative sull'illusione dell'universalismo, della meccanica, che tutte le cose accadono uguali, non ne vengo fuori mai. Questo è il punto. Sono costantemente in una situazione di confine, sono costantemente in una confusione fondante, essenziale, e sono costantemente problematizzato, esaurito, stanco, depresso, non capisco più che devo fare, sviato, tutto quello che vi pare. Quindi sono dei ragionamenti che vanno presi in atto. Bisogna, come dire, in qualche modo interiorizzarli, perché sono effettivamente il pane quotidiano del nostro vivere. Capite? Quindi ragionare, e direi che andiamo a concludere, perché come lezione mi sembra una bella mazzata, ma è complesso. Chiuso? Beh sì, anche perché. Allora, dicevo, quindi vedete un attimo di rileggervi il saggio e di cercare di capirlo in quest'ottica. L'emergere del cyborg non è semplicemente in quest'ottica un fatto della fiction, un'invenzione di qualcuno che aveva delle buone idee, ma se io lo interpreto in chiave immaginale è l'affermarsi di una corrente confusionaria e notturna all'interno della cultura occidentale. Capite? Perché il cyborg, ripeto, non è né carne né pesce. Cyborg non sai più dire se è una macchina, se non è una macchina, se è fatto di carne, se è vivo, se è morto, che diritti avrà, come devi comportarti, come devi concepirlo. Pensate, Matrix, tutti con lo spinotto qua dietro, che siamo diventati tutti computer. Eppure quelli sono vivi, sono quelli veri. Quindi non c'è manco più neanche il caso puro, no? Gli unici puri sono quelli che sono contaminati per certi versi. Quindi Matrix da questo punto di vista è un oggetto di ragionamento che non finisce più. È geniale da quel punto di vista, capite? Perciò questo è il punto centrale della questione. Se avessimo dovuto seguire il corso culturale della nostra normale, il nostro normale andamento, non avremmo avuto altro che computer, cose separate, cose distanti, cose meccaniche. Il cyborg e tutte le nuove tecnologie che invece hanno a che fare col vivente sono tecnologie problematiche, anche perché appunto il momento in cui ci metti il vivente dentro, sto vivente ha dei diritti? Sapete che oggi come oggi ci sono grossissime correnti di coloro che attribuiscono diritti agli animali? Perché gli animali non hanno diritti? Perché noi estinguiamo 1500 specie al giorno e non ci dice niente a nessuno? Che diritto abbiamo noi? Problemi dell'oggi, capite? Questo è il punto.